Buongiorno a tutti da WhyNews.tv. Oggi è venerdì 30 aprile 2021 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani in edicola oggi in tema di wine and food. Partiamo dal Corriere della Sera e dalle misure prese, varate e allo studio del governo in tema di riaperture. Sì ai matrimoni, ma niente feste. Le regole per i ristoranti e i negozi. La Sardegna può tornare arancione, Puglia verso il giallo, Fedriga, Stato-Regioni, rivedere il sistema dei colori. Così Carlotta De Leo, dopo il primo weekend in giallo dall'entrata in vigore del decreto riaperture, altre regioni cambiano fascia di colore. Arriva oggi il nuovo monitoraggio che indica il livello di rischio delle varie aree e intanto Palazzo Chigi ha aggiornato le domande frequenti, le FAQ, che chiariscono alcuni aspetti del decreto in vigore. Per oggi è fissata la cabina di regia che fornirà indicazioni al ministro della Salute Roberto Speranza per le ordinanze che scatteranno lunedì 3. La Valle d'Aosta, unica regione italiana a livello massimo di rischio nella mappa europea dell'ECDC, potrebbe tornare in rosso dopo appena 7 giorni di arancione. I contagi superano di poco il limite di 250 casi ogni 100.000 abitanti. Tutti gli altri indici, a partire dall'RT, migliorano, rivendica il presidente Eric Lavevaz. La Sardegna invece già pregusta l'arancione, l'RT a 0,81 e con i numeri che abbiamo, se confermati dalla cabina di regia, ci andremo sicuramente, spiega l'assessore della sanità Mario Nieddu. Tornando a parlare di locali, ieri il governo ha chiarito alcuni dubbi relativi alle attività che sono ripartite. Per quanto riguarda bar e ristoranti in zona gialla, che possono effettuare solo il servizio ai tavoli all'aperto, i clienti possono entrare nei locali esclusivamente per l'uso dei servizi igienici, per effettuare il pagamento del conto, ove non fosse possibile effettuarlo all'esterno, o per acquistare prodotti per asporto e comunque per il tempo strettamente necessario, senza creare assembramenti. In fascia arancione e rossa, invece, l'ingresso nei locali è consentito solo per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto. Non è quindi consentito l'utilizzo dei servizi igienici da parte dei clienti. Cerimonie e banchetti, le funzioni religiose che prevedono la partecipazione di persone, si possono svolgere nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo con le rispettive confessioni. Sono possibili quindi celebrazioni religiose, come per esempio i matrimoni, restano però vietati feste e banchetti, così come restano chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Sono consentite le tumulazioni e le sepolture rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra le persone che vi assistono. Così il Corriere della Sera, che poi porta anche qualche esempio dall'estero. New York e Parigi riaprono a luglio. I casi nel mondo sono 150 milioni. De Blasio annuncia la ripresa a pieno regime delle attività, Macron l'uscita dal lockdown in 4 tappe. In Francia il Comitato Scientifico Nazionale, in linea con i timori dell'OMS, ha insistito sull'opportunità di accelerare sulla campagna vaccinale prima di allentare le restrizioni. Al momento l'11,5% della popolazione maggiorenne francese è stata immunizzata. Macron, confortato dal calo dei ricoverati, scesi sotto la soglia dei 30.000 per la prima volta dall'inizio del mese, e dei contagi a 27.000 dai 40.000 di un mese fa, ha annunciato che dal 3 maggio decadono le restrizioni sugli spostamenti. Il 19 toccherà negozi, dehors di bar, ristoranti, cinema e musei per ritrovare la nostra arte di vivere alla francese, la nostra convivialità, la nostra cultura, lo sport, ha detto il presidente francese. Dal 19 maggio si potrà bere e mangiare nei locali al chiuso e il coprifuoco sarà ritardato alle 21. Fino a quel giorno, lo ricordiamo, continuerà a essere alle 19, quindi molto molto prima delle 22 italiane. Per partecipare a concerti e altri eventi con oltre 1.000 persone muniti di pass vaccinale bisognerà aspettare invece il 30 giugno. Non c'è invece ancora un piano dettagliato per New York, pronta a riaprire perché la gente si è vaccinata. Solo nella città sono state somministrate 6,3 milioni di dosi, ha chiarito De Blasio in un'intervista TV, senza menzionare il numero delle persone del tutto immunizzate, 2,5 milioni, il 30% degli abitanti. Il Museo di Storia Naturale sta somministrando vaccini gratis sotto la balena blu, racconta con fierezza. I toni sono trionfalistici. Un mese fa avevamo detto che la sfida era fra le varianti e le vaccinazioni. Oggi possiamo dire che le vaccinazioni stanno vincendo e i contagi stanno crollando. Restiamo sulle pagine del Corriere della Sera, le brevi dall'economia. Per la nomina di Lorito al Consorzio Mozzarella, il rettore dell'Università Federico II di Napoli, Matteo Lorito, è il nuovo presidente del Comitato Scientifico del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana, DOP. Andiamo adesso sulle pagine del Sole 24 Ore. Anche qui si parla di economia, di acquisizioni e dell'ultimo rush, il rush finale delle bollicine Ferrari su Tassoni, fase finale per il processo gestito da Equita, i gruppi Tricolori In pole position, scrive Carlo Festa. Potrebbe essere una sfida tutta italiana quella per la Cedrata Tassoni, storica azienda di bibite di Salò, con 225 anni di storia, marchio iconico dell'Italia, del boom economico grazie anche alle pubblicità TV con i caroselli di Mina. Per Cedral Tassoni, che potrebbe avere una valutazione attorno ai 20 milioni di euro, il mese cruciale sarà quello di maggio, alla fase finale per la vendita, nel processo gestito dall'advisor Equita. Sarebbero in pole position alcuni gruppi italiani, in particolare in azione sarebbe il gruppo Lunelli, che possiede già gli spumanti Ferrari e l'acqua minerale Surgiva. Quest'ultima fa parte del gruppo Lunelli, che prende il nome dalla famiglia che ha rilevato nel 1952 le cantine Ferrari dal loro fondatore Giulio Ferrari. Dagli anni 80 la famiglia Lunelli ha affiancato alle bollicine di Trento Doc altri marchi. La storica distilleria trentina Segnana, i vini trentini, toscani e umbri delle tenute Lunelli e infine un marchio del prosecco superiore quale Bisol. Restiamo sulle pagine del Sole 24 Ore, ma andiamo in Unione Europea. La Commissione, nuove norme sugli OGM. La Commissione Europea apre alle nuove tecniche non OGM di modificazione del genoma. Dopo che nel 2018 una sentenza della Corte di Giustizia UE aveva di fatto vietato il genome editing paragonandolo agli OGM, ora un nuovo studio appena pubblicato dimostra che le nuove tecniche hanno il potenziale per contribuire a un sistema alimentare più sostenibile, così come richiesto dagli obiettivi del Green Deal europeo. Lo studio conclude che le nuove tecniche genomiche possono promuovere la sostenibilità della produzione agricola, ha detto la commissaria alla salute Stella Kyriakides. La Commissione intende ora avviare un processo di consultazione che porti a elaborare un nuovo quadro giuridico per tali biotecnologie. Sempre tra le brevi del Sole 24 Ore, in Cina è stata varata una legge, nei ristoranti una tassa antispreco. In Cina i ristoranti potranno far pagare ai clienti che lasciano quantità eccessive di cibo nei piatti una tassa di smaltimento non ancora resa nota. È quanto prevede una legge a contrasto degli sprechi alimentari, votata ieri dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, che entrerà in vigore alla data di promulgazione. In Cina vengono sprecati ogni anno circa 18 miliardi di chili di cibo nel settore della ristorazione urbana, come attesta un rapporto in cui si legge anche che nel paese c'è uno spreco di cereali pari a 35 miliardi di chili nelle fasi di preconsumo, ossia stoccaggio, trasporto e lavorazione. Ancora sulle pagine del Sole 24 Ore, Caffè Espresso, sfida tra Sud e Nord per il riconoscimento dell'UNESCO. Ultimatum dell'agricoltura, candidatura unitaria entro inizio settembre. Nel patrimonio dell'umanità ci sono già il caffè turco e quello austriaco, ricorda nel suo articolo Micaela Cappellini. Sulla stessa pagina, grana padano, consumi al più 6,4%, la pandemia non ferma il grana padano, che nel 2020 mette a segno un aumento della produzione del 2,2%, superando quota 5,2 milioni, con un vero e proprio boom dei consumi, cresciuti del 6,4%, segni positivi anche per le vendite all'estero, con più 3,4%, come risulta dal bilancio annuale del consorzio. In chiusura andiamo sulle pagine degli inserti, partendo da 7 del Corriere della Sera e la rubrica di vini di Luciano Ferraro. Poisson, l'enologo Giramondo, fa crescere il vino di Caglia Rossa. C'è un angolo franco-olandese sulle colline sopra Bolgheri, a 300 metri d'altitudine sul Tirreno, dal quale arriva una brezza decisa. L'isola d'Elba sembra vicinissima nelle giornate limpide. A Riparbella, un borgo medievale tra Pisa e Volterra, era arrivato nel 2004 Erik Albada Jegersma, imprenditore olandese del settore della distribuzione dei supermercati. Voleva replicare in Toscana il percorso francese, iniziato nel 1995 con l'acquisto di due cantine, Château Giscourt e Château du Tertre. Aveva fatto sorgere dal nulla la rossa cantina con 15 ettari di vigneti bio. Poi tutto era andato storto, lunghe battaglie legali per la proprietà delle aziende francesi e un incidente in barca a vela che lo aveva costretto su una sedia a rotelle. Dopo la sua morte, i figli Denis, Derk e Valérie hanno ereditato e si sono affidati al giovane nizzardo Jérôme Poisson, il direttore enologo che ha preso il posto del romano Lorenzo Pasquini, ora a Château de Cannes. Poisson è un giramondo del vino, ha lavorato dalla California al Cile e dall'Italia per Frescobaldi, che gli ha imposto di imparare l'italiano, alla Francia, il primo stage dal barone Philippe de Rothschild. Ora è il responsabile sia di Caglia Rossa sia di Château Giscourt. Château du Tertre è stato venduto il mese scorso. Con lui Caglia Rossa continua la corsa, ora gli ettari sono 31 e presto arriveremo a 40, racconta. Ci occupiamo di Sangiovese, Vermentino, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit Verdot, Alicante e Viognier. Non ho mai visto in nessuna parte del pianeta una diversità del terroir così marcata come in questa zona della Toscana. Sulla stessa pagina, come sempre di spalla, la rubrica di Marco Cremonesi, Barfly, onore al vermouth bianco di Torino tra erbe e profumi. Poi, per i racconti di cucina di Angela Frenda, la ricetta della torta d'anatra all'arancia orientale e casalinga. Sul venerdì di Repubblica, quanta storia con tutte quelle bollicine, scrive Marco Consoli. Dalle bevande gassate al pollo fritto, una docu-serie racconta splendori e miserie del junk food. Tommaso Melilli, invece, nel suo Pentole e Parole, scrive Facciamone di un solo colore. Lo scrittore Benjamin Labatut racconta la storia del blu di Prussia che unisce Frankenstein, i nazisti e un piatto. La ricetta è quella del pesto di semi di papavero. Infine, la mia campagna d'Italia, dalla Sicilia a Torino a dorso di mulo per riscoprire tradizioni e mestieri rurali. È un viaggio iniziato da Francesco Lanzino che diventerà una serie TV che parla di mondi antichi e quindi anche di prodotti agricoli e di cucina. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a lunedì, come sempre, su ynews.tv.